molto semplice. Quella di riscoprire questa figura, Don Elder Gamma. Don Elder Gamma è un vescovo brasiliano morto nel 1999. Un vescovo brasiliano, una delle personalità del cristianesimo più significative del secolo scorso. Un uomo veramente fantastico. È un peccato mortale dimenticarlo, non conoscerlo. Veramente una figura colossale. Giovanni Paolo II, quando è stato in Brasile, l'ha chiamato fratello dei poveri, mio fratello. Una frase che poi è diventata famosa. Fratello dei poveri, mio fratello. Ma è conosciuto come il Vescovo Rosso. È stato intervistato dalla Fallaci nei tempi dell'intervista alla storia, no? Una personalità proprio conosciuta internazionalmente, ha ricevuto tantissimi premi, ha parlato alle imprese, ai politici, era veramente gettonato e chiamato nel mondo intero, Don Elder Gamma. Quindi lo riscopriamo, perché se no perdiamo i grandi doni che il Signore ci fa. La memoria è davvero importantissima per noi.
Scusa, ma ripeti il nome, Elder
Camara. Cioè nella successiva diapositiva, se
no,
cambia,
no,
cambia la colonna.
Sì o no?
Se
no,
cambia la colonna. Nella successiva c'è anche.
Sì, magari sono qui. Ma che le
io l'ho visto, però non l'ho conosciuto di persona, perché quando io sono arrivato, 93, già lui era anziano e ammalato. È morto nel 99. Qualcuno l'ha conosciuto perché è venuto anche in Italia, sì, varie volte. Ha parlato a Loreto, per esempio. E, beh, parto dall'esperienza che io ho fatto visitando la sua diocesi, il luogo dove ha vissuto, la sua tomba. Allora, ha vissuto nella sacrestia di una chiesa, Igreja das Fronteiras, perché ha fatto una scelta coraggiosissima. Subito dopo il concilio, tornato nella sua diocesi, la nuova diocesi, quella di Recife e Olinda, tornato nella diocesi, ha trasformato il palazzo episcopale nobile nella sede della curia e è andata ad abitare in una casa poverissima, nella sacrestia della chiesa Igreja das Fronteiras. Veramente una casa umilissima, una cosa impressionante, l'umiltà. Viveva praticamente in tre stanze più il bagno. Ci aveva una sala per accogliere, una cucina e una camera. E poi un piccolo... E poi un piccolo scrittorio dove lavorava. Sì, sì. Cioè, praticamente ha adattato la sacrestia di questa chiesa ad essere la sua abitazione. Una cosa semplicissima, colpisce la semplicità. C'era la camera, praticamente un corridoio, al centro il letto, costruito con i mattoncini, e basta. Poi una saletta dove ha accolto personalità importantissime, uno scrittorio dove studiava con dei libri, una biblioteca, e una cucinetta, il bagno. Una cosa semplice, semplice. Non aveva servitù, non aveva il segretario, era lui che accoglieva, era lui che portava. Delle suore che vivevano a fianco della chiesa, un grande istituto, gli preparavano la cena tutte le sere, gliela portavano in casa in una marmita. la colazione ugualmente, le suore. Il giorno mangiava dove si incontravano, quando mangiava. Quindi la prima cosa che colpisce è la scelta che ha fatto sto vescovo di vivere come i suoi poveri. Perché la grande conversione era non lavorare più per i poveri, ma lavorare con i poveri. Non più l'assistenzialismo e il paternalismo, ma invece farsi uno con loro, cioè vivere la loro situazione, il più possibile vicino a loro. Ecco, questa scelta di Don Elder è nata nei giorni del concilio. Viene chiamata e conosciuta come patto delle catacombe. Grosso modo, un 45 vescovi di chiese povere si sono impegnati ad abbandonare la proprietà, a non avere conti in banca, a farsi il più possibile vicino alla loro gente, a non utilizzare la macchina propria, utilizzare i mezzi che utilizza la gente, per cui lui si muoveva con l'autobus. Questo è nato in una delle catacombe durante i giorni del concilio. 45 vescovi che si impegnano a vivere così. Tra l'altro, un'altra scelta che loro hanno fatto è di non utilizzare i segni episcopali d'oro, d'argento, di metalli preziosi, ma invece lui utilizzava una croce di legno. Quello che impressiona è la coerenza. Per quasi 30 anni questo vescovo ha vissuto in questa chiesina, per quasi 30 anni, Iglesia das Fronteras. Dopo vediamo delle immagini, io non ho fatto in tempo ad organizzare materiale, per cui vi chiedo perdono, lo faccio proprio non in maniera accademica, ma col cuore, lasciando che il cuore parli e cercando di far memoria anche delle esperienze che ho vissuto. Beh, nasce a Fortaleza nel 1909, diventa prete con 22 anni, 1931. È figlio di genitori abbastanza cristiani, il padre era massone, però era un massone coerente, magari un po' anticlericale, ma coerente. Quando gli ha manifestato il desiderio di diventare sacerdote, il padre gli ha detto: ma sai che vuol dire? Sai che il sacerdote non può essere egoista, vive per gli altri. E poi diceva: ma sai che il sacerdote, se ci crede, offre Cristo, tocca Cristo, ti rendi conto che mani devono essere le mani del sacerdote? Quindi in questa famiglia lui è cresciuto e il padre gli ha dato questo esempio di integrità, diventa prete con 22 anni. Chiaramente i primi anni di Don Elder Camara sono anni di grande entusiasmo, ma respira l'aria che si respirava a quel tempo, per cui in America Latina, dal punto di vista, diciamo, politico, stava crescendo il fascismo, l'integrismo, e lui diventa un grande, diciamo, annunciatore di questa ideologia contro l'invasione comunista. Erano gli anni del blocco, per cui diventa proprio un predicatore del fascismo, convintissimo, e percorre a nome del vescovo stati interi. A volte gli chiedono persino di presentare il gruppo di coloro che poi saranno eletti a governare, quindi c'è una commistione, una relazione strettissima tra Chiesa e il potere civile. In questi anni lui fa questo servizio. Poi da adulto riconoscerà che questi errori, li chiama errori, l'hanno aiutato a maturare tantissimo. Comincia così. Poi diventa vescovo ausiliare di Rio de Janeiro. Diventa vescovo ausiliare di questa grande città, all'epoca 3 milioni di abitanti. E lì, in un certo qual modo, comincia questa conversione fortissima, l'incontro con i poveri, con i favelados, con le favele di Rio de Janeiro. Chiaramente l'inizio è su questa scia un po' paternalista, di aiutarli, di strapparli alla miseria, ma facendo per loro, utilizzando, diciamo, denaro che chiedeva ai ricchi brasiliani, ma anche all'estero. Così comincia il suo impegno in mezzo ai poveri. Ma sono anni veramente favolosi, perché Don Helder comincia a coinvolgersi nell'azione cattolica, respira l'azione cattolica francese, con tutto il cambiamento e il sogno di una chiesa diversa, la valorizzazione dei laici, e allora matura idee veramente rivoluzionarie. La prima idea che matura è che come vescovi non si può restare isolati. Lui pensa, insieme ad altri, che era importante che i vescovi del Brasile, un continente, si unissero in una conferenza episcopale. È l'inventore della conferenza episcopale, una cosa veramente prodigiosa. Recupera qualcosa che era dell'inizio, la collegialità apostolica. Il vescovo non agisce da solo, in proprio. Bisogna che agisca in sintonia con gli altri vescovi per essere più incisivo. E in quel contesto per lui era imprescindibile lavorare insieme. Allora comincia a lavorare questa idea, la conferenza episcopale, e la presenta a Roma, la presenta al futuro Paolo VI, Montini, e il Papa era Pio XII. Presenta questa idea e questa idea viene accolta, viene accolta. Poi, insieme alla conferenza episcopale dei vescovi del Brasile, Saint Bébé pensa anche al consiglio episcopale di tutta l'America Latina, CELAM, il CELAM. Ottiene praticamente la creazione di questi due organismi. E poi comincia l'avventura del concilio. Già è avvenuta una grande conversione in Don Helder. Già è avvenuta questa scelta definitiva, radicale, per i poveri, a favore dei più poveri. E partecipa al Concilio Vaticano II, veramente uno dei vescovi che non parla nell'aula conciliare, ma invece riesce ad incidere nel concilio, perché riunisce i vescovi brasiliani e anche i vescovi delle chiese più povere nella Domus Maria, li riunisce settimanalmente, tutti i venerdì loro si riunivano, dibattevano quello che avveniva nel concilio, e chiede ai teologi, ai periti, di aiutare i vescovi. Quindi fomenta questo momento di riflessione, di circolazione delle esperienze, che poi vengono, diciamo, riproposte nell'aula conciliare. Diventa amicissimo del cardinale Sumens del Belgio, di altri cardinali che poi saranno i cardinali che determineranno il concilio. Ecco, il Concilio Vaticano II diventa la cosa più importante nella vita di quest'uomo. È un uomo che praticamente è tutt'uno col concilio, lo vive, lo sogna, lo applica, lo soffre. Perché racconta, ci sono degli studiosi che hanno messi a studiare tutte le lettere che lui ha spedito nell'epoca del concilio, e allora ci sono delle lettere sofferte, i primi anni, cioè il primo impatto, gli schemi erano tutti preparati, sembrava che il sogno di Giovanni XXIII, una chiesa che davvero ripensasse se stessa per riproporsi al mondo in maniera rinnovata, sembrava cadere, era tutto preparato. E lui parla di questa sofferenza, e poi in realtà il concilio prende il via perché rifiutano gli schemi, ricominciano ad elaborare gli schemi, e lui fa parte di una delle commissioni permanenti del concilio. E allora cresce questo sogno di una chiesa veramente vestita di povertà e di Vangelo, di una chiesa povera con i poveri, di una chiesa che riscoprisse quello spirito originario, non a condannare il mondo, ma a dialogare con il mondo, per far crescere il regno di Dio. Torna dopo il concilio a Recife, Olinda, dal 64 fino al 99 vive lì e comincia questa sua attività di vescovo, attualizzando il concilio, proprio lo incarna. Nascono delle cose nuovissime, per esempio nascono le comunità ecclesiali di base, che poi si diffondono a macchia d'olio. Ecco, le comunità ecclesiali di base è una maniera nuova di essere chiesa, è la chiesa, diciamo, in cui i laici sono i veri protagonisti, una chiesa dove si vive lo spirito della fraternità, la condivisione dei beni, delle sfide, dei problemi, una chiesa che fa sognare. Secondo, nella sua visione, doveva essere rivoluzionaria. Muore 1999. Nel 1985 rassegna le dimissioni con 75 anni d'età. Rassegna le dimissioni, poco dopo gli viene dato il successore, è Giovanni Paolo II che gli dà il successore. Il successore è un uomo durissimo, è un ex militare, un uomo che praticamente distrugge tutto quello che lui ha costruito. Pochissimo tempo distrugge tutto. Ma lui, con uno spirito di umiltà incredibile, rimane lì, in silenzio. Era veramente un uomo di un grande amore, di una grande dolcezza, di una grande tenerezza, incapace di odiare. Non manifesta mai l'odio, eppure viene duramente perseguitato. La persecuzione forte comincia negli anni del concilio, subito dopo il concilio. Allora si dice di lui che è un vescovo comunista, quindi che permette l'infiltrazione del comunismo nell'America Latina, pericolosissimo, bisogna stare attenti, e quindi questa è la prima grande calunnia che fanno su di lui. Qualche volta gli tagliano, proprio gli tolgono la terra sotto i piedi. Poi la persecuzione nasce all'interno della chiesa, dei vescovi che alimentano questa diceria, che lo vedono, no, assetato di potere, vuole è segretario della CNBB, è vicepresidente del Selam. Quindi poi la persecuzione più forte viene invece dai politici brasiliani, perché nel 1964 comincia la dittatura militare fino all'84-85. Lì veramente la prima tattica è il gelo, non si parla di lui, nessuno deve parlare di lui, non deve essere mostrato nei giornali, nemmeno una foto. Il gelo assoluto, è morto nella sua patria. Il problema è che quest'uomo c'ha fama internazionale, e quindi sta zitto lì, ma lo chiamano fuori, lo chiamano nel mondo intero. E nel 1970, candidato al premio Nobel per la pace, i politici brasiliani fanno di tutto perché lui non riceve il premio Nobel. C'è ormai un carteggio, hanno studiato, quindi hanno impedito che fosse, che ricevesse il premio Nobel, perché sennò la fama diventava veramente qualcosa di incontrollabile. E lui nel 1970 in Parigi denuncia le torture militari in Brasile. 20.000 giovani riuniti denunciano le torture militari. E quindi diventa una voce sempre più ascoltata e notiziata nel mondo. Per cui i militari non possono se non minacciarlo. Arrivano minacce di morte, sparano sul muro della sua casa. Ma questo chiaramente non lo intimidisce, continua il suo lavoro imperterrito di profeta, di denunciatore delle ingiustizie. Poi che fanno? Gli ammazzano le persone che ama. Allora gli ammazzano un prete giovanissimo, padre Enrique, lo torturano, lo strangolano, lo ammazzano con un colpo di pistola. Comincia a stare pressione ammazzandogli chi d'intorno condivide il suo sogno. Per esempio, la morte di questo prete giovane veramente è qualcosa di straziante, no? È lui stesso che va a riconoscere il corpo, e poi gli impediscono di parlare pubblicamente. Lui non parlerà pubblicamente, ma organizza un grande corteo funebre fino al cimitero, i poliziotti che sbarrano il corteo per 2 o 3 volte, e lui evita diciamo, il conflitto tra la gente e i militari. Riesce a fare un gesto così, diciamo, riesce a far parlare il silenzio. Siccome gli impediscono di parlare, gli dicono che non deve parlare, lui che fa? Dice: vi chiedo qualcosa che urla ancora di più delle parole, il silenzio. Usciamo da qui in silenzio. Una folla di 20.000 persone che esce in silenzio e continuano a perseguitare i suoi collaboratori. Tra l'altro vivono un'utopia che è questa dell'immersione tra i più poveri, no? Religiose e religiosi che lasciano i conventi isolati e vanno a vivere nella periferia, stranieri che, per esempio, se aveva dei collaboratori stretti, un padre americano che vive tra gli accattoni, tra gli uomini della strada, vive con loro. Poi ad un certo momento l'arrestano, lo portano in prigione, e sto padre, questo sacerdote americano, fa notizie perché lo portano in prigione, lo torturano, e siccome era in viaggio la moglie di Carter, Jimmy Carter, interviene, lo vanno a visitare, diventa un fatto nazionale. Ecco, quello che in un certo qual modo ha salvato Elder Kamara è questa fama internazionale, è la certezza che se l'avessero ammazzato, la ripercussione, le conseguenze politiche sarebbero state veramente deleterie per loro, per cui questo l'ha salvato, a differenza di Romero, che invece è stato ucciso. Lui è stato sempre risparmiato dalla morte, anche se sempre minacciato. La cosa impressionante di quest'uomo è la capacità di unire questa visione politica, questa capacità organizzativa con la mistica. Era un poeta, un uomo veramente di Dio. Ecco, questo è uno dei suoi libri di poesie, una cosa veramente fantastica. Pensate che quest'uomo viveva così. Allora, andava a letto ritornava a casa verso le 7, quasi tutti i giorni. Cenava, poi telegiornale, qualcosa di notizie, poi studiava, componeva i suoi libri, i suoi discorsi, Poi andava a dormire. Alle 2, tutte le notti si alzava per fare 2 ore di preghiera. Tutte le notti alle 2 si alzava per 2 ore di preghiera. Poi tornava a dormire, un'ora e mezza. Poi si alzava di nuovo e celebrava la messa tutti i giorni alle 6 della mattina. Nella chiesa, iglesia da sfrontera, le porte tutte aperte, 20 di persone partecipando alla messa sua quotidiana. 1 o 2 preti, 10 suore, il resto i poveri della periferia. 20-25 persone. Una messa non lunga, mezz'ora. Ma quello che colpisce è che tutte le notti faceva la vigilia. 2 ore, interrompeva il sonno, si alzava e pregava. 2 ore. Pochissime volte ha lasciato questo momento, tanto lui scherzosamente diceva che qualche volta ha fatto la preghiera di Pietro, cioè Pietro che torna a dormire, cioè che dorme. Gli è successo pochissime volte di girarsi dall'altra parte a dormire perché la stanchezza e diceva che in quel momento ricomponeva la sua persona, le energie, aveva la capacità di riaddormentarsi immediatamente dopo, quindi lui non sfoggiava questo come una grande penitenza, era un dono di Dio, la capacità di dormire, svegliarsi, ridormire. ma quel momento era per lui assolutamente imprescindibile per rifare l'unità interiore. Ecco, era un grande mistico, un grande santo. Diceva la messa con un trasporto, le lacrime qualche volta, anche, che ne so, il giorno del concilio, quando celebrava l'Eucaristia nella Basilica di San Pietro sotto, nel tombe dei Papi, cioè quella partecipazione. La messa non era un rito, era un'esigenza vitale. La messa era veramente qualcosa di assolutamente imprescindibile per il suo ministero. Per cui l'hanno disegnato come un grande politico, un uomo che parlava agli impresari, che parlava ai capi degli stati, e hanno dimenticato molte volte questa, invece, questa carica interiore, questa spiritualità, questa mistica, questa fedeltà alla preghiera, all'ascolto di Dio. Ci sono delle preghiere bellissime, adesso vi faccio leggere qualche poesia di Elder Cameron. Ecco, una di queste, tolte da sto libro. È già passata l'ora. Quando impareremo la lezione luminosa e quotidiana del pane e del vino, la cui gloria è cedere completamente il posto a Dio. Ecco, questo è il suo ideale. Essere come una pozza d'acqua che riflette il cielo. Dare tutto di sé a Dio. C'è un'altra poesia successiva. Per amore di Dio rispondetemi. Dove sono i bambini per raccontare i giocattoli? E i poeti per raccontare i loro sogni? E i pazzi per raccontare i deliri? E gli infermi per raccontare il dolore? E i felici, gli infelici, i santi, i peccatori? I bambini, i vecchi, i morti e i vivi? Credenti e gli atei, gli uomini e gli angeli, gli animali e le piante, tutte le creature di tutti i mondi. Guai a me se salissi solo all'altare di Dio. Cioè lui diceva che la veglia era la preparazione per la messa, perché nella messa portava tutti e tutto, portava la sua vita, e dalla messa usciva per darsi tutto a tutti. Cioè la messa era il momento, veramente il centro dell'Eucaristia, qualcosa che abbiamo vissuto con grande entusiasmo negli anni successivi al Concilio, e poi forse abbiamo un po' perso, non siamo riusciti a farla diventare abito. Ecco, lui è uno che, diciamo, questa era la sua vita, tutti i giorni verso l'Eucaristia, tutti i giorni a partire dall'Eucaristia, era il centro assoluto di tutto quello che faceva, di tutto quello che era, anche se la messa durava mezz'ora, solitamente mezz'ora, chiaramente quando celebrava poi la liturgia solenne nella cattedrale o nelle comunità era diverso, ma la sua quotidiana Eucaristia era il centro propulsore di tutta la sua esistenza. Altra poesia. Vieni, Signore, vieni. Non ti chiedo la venuta sulla terra dove vieni in ogni messa, dove rimani abitando i tabernacoli, dove vivi in ogni povero. Non ti chiedo la venuta in me perché per il battesimo siamo uno. Quello che ti chiedo è di riempire i miei occhi e i miei orecchi, le mie labbra, le mie mani. Ascolta con me, parla con la mia bocca, agisci con le mie mani. Ecco, questo è il suo ideale, no? Alla fine, essere tutt'uno con Cristo, essere il sacramento di Cristo, svuotato perché Cristo potesse agire, udire, parlare attraverso di Lui. Diciamo, uno più uno, più uno, più uno, com'è difficile, mio Dio, fare la somma, arrivare a noi. Proprio un flash fantastico. A volte spremiamo le meningi per dire qualcosa sul mistero della Trinità. Lui, con queste intuizioni che sintetizzano ore di riflessione, ore di veglia, no? Pensate, 99 anni, questo almeno dagli anni 50, 40 anni ha fatto sempre sto ritmo, 2 ore ogni notte si alzava e pregava. Cioè sono cose che nascono da questo silenzio, da questo utero, sono cose che riescono ad unire, diciamo, la visione politica, pratica, organizzativa con questo respiro infinitamente liberante. Se spezzi il pane con la paura, senza fiducia, senza coraggio, in 2 tempi il tuo pane finirà. Prova a spezzarlo senza previsione, senza calcolo, senza risparmio, come figlio del padrone di tutti i granai del mondo. Questa è una delle sue caratteristiche, cioè delle sue scelte più forti, la condivisione. La condivisione. Vive povero, vive con i poveri, condivide sempre, è il suo stile. Non solo la sua, diciamo, le cose materiali, ma tutta la sua esistenza. Si fa pane spezzato. Avviso di Dio: quando c'è contrasto tra la tua gioia e un cielo grigio, tra la tua tristezza e un cielo terso, benedici il disincontro. Dio ti ricorda che il mondo non comincia e non finisce in te. Ecco, una delle capacità che aveva Don Helder Camara era di suscitare collaboratori. Non lavorava al posto, lavorava con. La sinodalità, la corresponsabilità era veramente un suo stile. Cioè riusciva a rispettare l'opinione degli altri, riusciva a valorizzare gli altri, un po' come si diceva fra Vincenzo, no? Ieri era a tavola con Luciano, Giorgio, la vita, cioè si parlava di Vincenzo che ha questa capacità di coinvolgere, no? Solitudine e solitudine. Non condannarci a essere soli stando insieme. Permettici di stare insieme anche quando siamo soli. Sto giornalista lo intervista, no? L'intervista una settimana, va a casa sua. Quello che colpisce questo giornalista è la solitudine. Dalle 7 della sera fino alle 6 della mattina, questo è solo. Tra l'altro senza protezioni, senza. Eppure, cioè lui viveva questa solitudine che ti fa sentire ancora più profondamente la comunione. Non si sentiva mai solo. Il rischio, veramente il grande, l'inferno è l'individualismo, è essere soli anche quando sei insieme agli altri, essere imprigionati dentro se stessi. Ecco, alcune delle frasi che poi hanno fatto il giro del mondo, la più famosa è quella in su in cima, no? Se do da mangiare ai poveri mi chiamano santo. Se chiedo perché i poveri non hanno da mangiare mi chiamano comunista. Perché tutto sommato sintetizza la sua vita, no? Prima si limitava a dar da mangiare ai poveri, poi dopo comincia a sempre di più a capire che bisogna aiutare i poveri a guadagnarsi il da mangiare. Se non ce lo hanno è perché c'è una struttura ingiusta che li marginalizza, che li opprime, per cui bisogna lavorare in maniera tale che si cambi la struttura, che si cambi la struttura a livello brasiliano, planetario, nella politica e nella Chiesa. Tutto quello che genera emarginazione va superato. Fa delle, veramente era coraggiosissimo. A Davon lo chiamano gli impresari, a dire il posto delle multinazionali nell'America Latina, nel quadro dell'America Latina. E lui con un coraggio incredibile gli dice che facevano le multinazionali. Oggi l'analisi è lucidissima, comprovata da tantissimi economisti, no? Ma lui prevedeva un po' quello che oggi sta avvenendo, anche lo spostamento dell'intera sede là nell'America Latina, perché diventava molto più vantaggioso, manodopera senza sindacati, senza... E a questi impresari gli dice, e poi gli impresari delle multinazionali molte volte appoggiano le dittature, perché se c'è la dittatura diventa molto più semplice la loro possibilità di... più facile lo sfruttamento. Se c'è invece un governo libero, democratico, allora possono nascere i sindacati, allora possono nascere... Ecco, questo era Donelle, cioè che diceva a una... immaginate un'assemblea di impresari, diceva praticamente cambiate la vostra politica, cercate uno sviluppo che non sia soltanto economico, materiale, ma uno sviluppo integrale, perché se vi torcerà contro, questa libertà è incredibile. Poi bisogna cambiare molto per rimanere se stessi, era la sua intuizione a livello personale, è uno che cambia, che fa il cambiamento, per rimanere fedele all'ideale di fondo della sua vita. Ma questo era vero per la Chiesa, cioè questi hanno vissuto il Concilio Vaticano II non come un tradimento, un cambiamento della dottrina, ma come un rinnovamento per essere davvero la Chiesa che il Signore ha sognato. Quello che diceva Giovanni XXIII, diceva, non è che noi cambiamo la dottrina, noi cambiamo noi stessi per accogliere fino in fondo quella dottrina, per capirla fino in fondo e per viverla fino in fondo. Per questo abbiamo bisogno di cambiare come Chiesa. Bisogna cambiare molto per rimanere se stessi. Quando i problemi si fanno assurdi, la sfida diventa appassionante. Non bisogna avere paura dell'utopia. Quando si sogna da soli è solo un sogno. Ma quando molti sognano lo stesso sogno, ha già cominciato a realizzarsi. L'utopia condivisa è la molla della storia. La proprietà privata è uno dei grandi dogmi dei buoni cristiani, più importante della Santa Trinità, diceva lui, più importante dell'incarnazione. La proprietà privata è proprietà privante. Cioè mettere in discussione il grande principio della proprietà privata. Cioè i papi che poi parleranno, Paolo VI, Populorum Progressio, Giovanni Paolo II, quando dice grava sull'ipoteca, sulla proprietà privata l'ipoteca sociale, lo dicono in forza anche di questi profeti che hanno parlato quando parlare era ancora estremamente pericoloso. Si esigeva una libertà del cuore profondissima. Ecco, questo è lui, no? Questa è la croce che ha sempre portato, l'anello del concilio e la croce di legno, sempre la croce di legno. Qualche immagine, ecco, grande oratore, veramente entusiasmava le folle, riusciva a catturarle, anche quando parlava male, parlava il francese bene perché l'aveva studiato da ragazzino nel collegio dei Lazaristi nella sua terra, e poi parlava un pochino italiano, inglese e latino. Passa pure. Ecco, questa è la chiesa, il Gregio das Fronteiras. Questa è la porta davanti, una chiesa piccola, una chiesa semplice.
Dove è la chiesa das Fronteiras?
È in Recife. Recife è la capitale di uno stato che è Pernambuco.
L'America del Sud
è nord-est del Brasile. Per intenderci, è sopra Fortaleza. Sì, ecco, queste due immagini contrapposte mi sembra che riassumano la figura di quest'uomo, cioè i piedi scalzi, piedi che toccano la terra, l'amore per la terra, la capacità di camminare nella storia, ma senza mai perdere di vista la trascendenza, l'oltre, cioè la voglia di... cioè la sete di infinito, di Dio. Ecco, lui coniuga queste due dimensioni. Per questo è il profeta. Per questo è un profeta. No? Ecco, veramente concepisce il ministero come servizio, spoglia il ministero dei privilegi, non vuole privilegi. Io sono andato a vedere, no? La cosa che mi colpisce è l'amore della gente semplice. Nell'autobus, nel pullman, no? Parlavo con un uomo, mi conosce, donette. Sì. Un giorno ero rimasto colpito perché un giorno aveva rifiutato all'aeroporto di evitare la fila e ha voluto stare in fila come tutti gli altri. Sono andati a chiamare. Perché era uno che veramente non sentiva l'autorità come potere su, ma servizio a favore di. Per cui spogliava il ministero di ogni privilegio, di ogni privilegio. Questo poi dal punto di vista teologico ha delle conseguenze importantissime, come concepiamo il ministero. Oggi, se volete, si ritorna un po' a... si desidera un po' di nuovo il privilegio, una collocazione, diciamo, di mediazione un po' più sostanziosa, sostanziale, tra Dio e la comunità. Il ministero ordinato oggi rivendica una mediazione un po' più sostanziale, mentre questi grandi hanno voluto che la mediazione sostanziale fosse della Chiesa come un tutto, e loro all'interno della Chiesa come un servizio specifico. Ma la mediazione tra il cielo e la terra è qualcosa che dice rispetto alla Chiesa come un tutto, che è corpo di Cristo, perché il grande mediatore è Cristo, lui è l'unico mediatore tra il cielo e la terra. Ecco, questi hanno svuotato il ministero di questa corposità che gli sembrava un po' antico testamentario, per restituire invece la corposità della mediazione alla Chiesa come un tutto. Per cui l'importanza della sinodalità, della comunione, del dialogo, dell'ascolto frequente, costante di tutti, anche di chi non fa parte della Chiesa, anche del mondo. Ecco, questa è l'immagine del concilio. Alcune sono con Giovanni XXIII, ci aveva veramente la capacità di relazione senza encomio, senza falsità, diretta, anche coi papi. Anche coi papi è stato amicissimo di Giovanni XXIII, molto amico. Poi amicissimo di Paolo VI. L'amicizia con Paolo VI viene da quando era sottosegretario di Stato, Paolo VI. Poi si rafforza quando Paolo VI diventa vescovo di Milano. Come vescovo di Milano visita la sua diocesi di Recife e a Elder Camera visita la diocesi di Milano e parla all'Azione Cattolica. Quindi c'è un'amicizia proprio strettissima tra Paolo VI e Elder Camera. Tanto che con Paolo VI lui manifesta i suoi sogni e dice a Paolo VI: sarebbe bellissimo se il Papa chiudesse la Banca del Vaticano. Lui spiegava al Papa, dice, perché
è vero, diceva prima dello scandalo,
sì, questo in tempi assolutamente, no, molto prima di Giovanni Paolo II, all'inizio del pontificato di Paolo VI, perché questi erano i sogni che poi aveva manifestato anche con lui. Tanto che un giorno dice a Giovanni XXIII, lo va a invitare insieme a questo che era l'ambasciatore brasiliano a Roma perché visiti il Brasile. E poi nel dialogo Elder Camera dice: ma no, non venire in Brasile, fa un'altra cosa più importante, va a Gerusalemme e lì fai un discorso di risonanza mondiale, perché quello che sta a cuore a Don Elder è la spaccatura sempre più evidente tra nord e sud. Lui vede che il problema non è est e ovest, il problema è nord e sud. Allora dice al Papa: fa questo, va là, il tuo discorso avrà una risonanza impressionante, parleranno i tuoi segni. Il Papa gli dice: sai che non è, però non lo posso fare. E lui dice: ma come lo posso fare? Io ho sempre saputo che sopra il Papa c'è solo Dio. E tu perché non le sai, ce ne hanno 8. 8 sopra di me. E se tu conoscessi sapresti che sopra di me ce ne sono 8. Quindi chiaramente loro vivono, i papi vivono, no? Vivevano anche questa pressione da parte della curia. Con Paolo VI il discorso è proprio concreto. Chiudi il banco del Vaticano. E spiega perché quello che poi succede.
Gli 8 li sarebbero, quelli della parte ecclesiale.
Come?
Gli 8 sopra di lui sarebbero.
No, la parte ecclesiale. Erano i cardinali di Curia. Erano vari cardinali che avevano potere, peso. Per cui Giovanni XXIII si propone quel rinnovamento, facendo muovere all'interno qualcosa che si pensava assolutamente monolitico, inattingibile. Gli spiega le ragioni della chiusura della banca vaticana, che poi sono quelle che oggi sono risapute, no? La storia di Marcinkus, cioè dici: guarda che il denaro dopo le controlli, il denaro ha leggi proprie e alla fine ti fa tradire quello che è la tua ragione di vivere. Chiudi sto banco. E poi un'altra cosa gli dice: abolisci i nunzi apostolici. Abolisci i nunzi apostolici, perché il Papa non è un re, il Papa non è un politico. E poi alla fine dice: sai una cosa bellissima? Il Vaticano dà all'UNESCO patrimonio dell'umanità e tu vai a vivere in un'altra chiesa di Roma e tu conosci Roma, vai, cerca una chiesa che dà sulla piazza. E poi vai a abitare vicino lì, una casa semplice, a misura d'uomo, vai a abitare lì e il discorso lo fai sulla piazza. Dice: guardate le parole, le dico perché è proprio, sembra un bambino, sembra un bambino. Dice: personalmente mi scusi, ma devo dirle, io non riesco più a partecipare all'assemblea la domenica. Quando lei parla dalla finestra, è così lontano, dà l'impressione di un fantoccio. Mi piacerebbe vederlo vicino alla gente. Sarebbe bellissimo se il Papa toccasse le persone. Cioè, cose che poi in realtà cominciano a realizzarsi. Cioè, questi uomini respirano questo desiderio e si contagiano con questo desiderio. Paolo VI è quello che comincia a fare viaggi veramente e comincia ad avere un rapporto anche un po' più vicino alla gente. Poi Giovanni Paolo II chiaramente, tra l'altro, dice: sì, lo so che è pericoloso, lo so che è pericoloso, ma io prego perché finalmente un Papa muoia ammazzato. Perché dice, nella sua teologia è, diciamo, il recupero della Chiesa dei Martiri, della Chiesa martiriale, della Chiesa spogliata di ogni sicurezza, di ogni potere. E... credo che era una testa. Ciao. Ecco, c'è questo libro di un francese, Le notti di un profeta, e racconta le notti del Concilio Vaticano II, il carteggio, lo studia. È stato tradotto in italiano, pubblicato dalla Jacobun, Le notti di un profeta. Dalla Jacobun. Prego, Ciano. Vai. Ecco, questo è l'abbraccio tra Giovanni Paolo II e lui. Giovanni Paolo II chiaramente era era molto, gli voleva bene, gli voleva bene a livello personale. Forse non condivideva troppo la sua linea e quello che la sua figura significava, perché Giovanni Paolo II fa un'esperienza diversa del comunismo. Sente il comunismo come la grande dittatura che alla fine soffoca la coscienza. Invece Helder Camara è uno di quelli che diventa amicissimo di Roger Garodin, è uno che promette a Roger Garodin, si pronuncia Garodin? Roger. Ecco, promette a Roger, giusto, francese, gli promette, era un socialista, di fare di tutto perché le idee socialiste purificate fossero accolte anche all'interno del cattolicesimo, cioè che il cristianesimo non avesse, non demonizzasse il socialismo come socialismo. E Roger gli promette di lavorare per restituire al socialismo la trascendenza, il rispetto profondo dell'anima, della religiosità. Quello per dire. Quindi Helder Camara non ha paura del socialismo. Quando gli chiedono ma perché? Dice, allora San Tommaso d'Aquino che ha fatto? Non ha recuperato Aristotele, era pericolosissimo, era un materialista Aristotele, ha recuperato, era condannato, era assolutamente un demonio da evitare, eppure San Tommaso è riuscito ad utilizzare della dottrina aristotelica la, esatto, sì. E dice perché non si può fare la stessa cosa con il marxismo? E perché non si può fare la stessa cosa con Freud, con la psicanalisi? Ecco, questo era Helder Camara. Chiaramente l'esperienza loro di comunismo era un'esperienza diversa, cioè loro hanno sperimentato esattamente il contrario, hanno sperimentato una dittatura militare che per l'odio del comunismo ha ammazzato centinaia e centinaia di uomini e donne, ha rubato alla religiosità l'anima, ha svuotato il Vangelo della sua capacità rivoluzionaria. Quindi questa era l'esperienza che lui ci aveva. Ma Giovanni Paolo II aveva paura, teologia della liberazione, le comunità di base, l'infiltrazione di questa ideologia troppo perniciosa nella sua esperienza, per cui lo mettono un po' in disparte, sempre più in disparte. Helder Camara viene anche all'interno della Chiesa dimenticato. Qui con Casaroli e Giovanni Paolo II. Ecco, qui la sua casa, la sua casetta. Chiudi la luce solo un secondo per vedere
Angiolo.
Ecco, questo era il suo tavolo da studio, la sua casa, la rete, loro lo utilizzano molto, la maca, si chiama rete, prego, ecco, la biblioteca, i libri, il suo tavolino da studio, e poi la facciata della chiesa dove ha vissuto sempre. Non c'è la camera perché vi accendi qui, perché la camera chiaramente evidentemente non la faceva
vedere,
fotografare, cioè questa è una fotografia del strafugo, perché non si esponeva, non voleva essere, cioè io sono il migliore, no assolutamente, senza nessuna ostentazione, anzi una cosa impressionante che non vive l'odio e il rancore, non vive l'odio e il rancore, è durissimo ma salva sempre la persona, sempre, non c'è un pizzico di rancore in quello che dice, in quello che fa, quindi una capacità di dimenticare. Non leggeva le notizie che parlavano di lui, non le leggeva, proprio con un filtro. Quindi nelle cose brutte, nelle cose belle, parlava di lui, non gli interessava molto, gli interessava che parlasse di altri. Ecco, è una figura, io non so, una figura che non si può dimenticare. E c'è il rischio di dimenticare. per quello che significa, per quello che hanno vissuto. Questo l'hanno vissuto. È una figura che riscatta le intuizioni più belle della Chiesa latinoamericana, che riscatta la teologia della liberazione, le comunità di base, perché questi veramente sono dei mistici, sono dei santi impregnati di Dio. L'impegno nel politico non parte da ragioni ideologiche, parte dalla fede, dalla convinzione che se tu sei discepolo di Gesù non puoi disinteressarti della storia. Se tu sei discepolo di Gesù non puoi dare anche una dimensione politica alla tua esistenza, perché non puoi limitare il raggio dell'amore. Devi amare cercando di rendere il mondo migliore. Ecco, aiutare a costruire un mondo più umano è il sogno della mia vita, quindi lavoro per costruire un mondo più umano. Chiaramente, forse, diciamo, influenzato da quegli anni di grande utopia, influenzato da quello, si respirava proprio, si era contagiato da questa utopia. Forse oggi abbiamo perso un po' di quello slancio. Forse oggi il grande dramma è quello di non avere voglia di cambiare più molto le strutture, perché sembrano immutabili, no? Abbi pena, Signore, e manifesta un affetto tutto speciale con le persone troppo logiche, troppo pratiche, troppo realiste, che si irritano con coloro che credono nel cavallino azzurro, cioè quelli che si entusiasmano troppo così. Adesso dialoghiamo un po', poi magari si può approfondire anche la prossima volta qualcosa di più a livello teologico, cioè la visione di Chiesa, su questo, sulla collegialità, la sinodalità, il dialogo.
Ecco, proprio su queste ultime parole che dicevi, quando tu ci hai proposto questi incontri, il primo di oggi, il secondo sulla figura di Don Pedro Casaldaria, era ripercorrere queste figure per poi cercare di calare nella nostra realtà che cosa vuol dire la collegialità, l'ecclesialità, la comunione, l'impegno nella carità, eccetera. No? Quindi, diciamo, lo sforzo che dovremmo fare adesso è quello di cogliere da queste straordinarie figure che cosa vogliono dire oggi a noi per la nostra Chiesa locale, anche per quanto riguarda. Allora, faccio due riflessioni che mi vengono in mente. La prima è questa: la mia generazione è cresciuta, almeno penso di poterlo dire per molti di noi, avendo figure come Don Helder Camara come figure di riferimento. Cioè, se io dico quali sono state le figure che ti hanno cambiato la vita, Ralph Leroux, Don Helder Camara, la Bepier di cui parleremo domani sera, se io chiederò ai miei figli fra 10 anni quali sono le persone che mi hanno cambiato la vita, sapranno indicare i profeti di questo spessore? Avranno avuto la possibilità di una loro catechesi parrocchiale di incontrarle, di capire cosa vuol dire, cosa hanno fatto queste persone? Allora lo dico, diciamo, perché tutti noi, chi più chi meno, è impegnato nella catechesi. Penso che incontrare queste persone ci debba aiutare a capire che la catechesi deve essere anche incontro con figure di questo genere, con figure viventi. Adesso il più vicino è quello che abbiamo a portata di mano, è Don Oreste Benzi. Credo che ogni volta che riusciamo a far incontrare i giovani con lui sia una cosa estremamente positiva. Ecco, ma anche queste figure, alcune sono morte, altre viventi, credo sia una catechesi estremamente importante. E se la catechesi resta sui libri, sui discorsi, rischiamo di non riuscire ad incidere nella loro vita. Quindi questo è un primo tema che mi piacerebbe così un po' affrontare, riuscire a scuotere i nostri figli facendoli incontrare persone che hanno un sogno di chiesa veramente straordinario, bello.
Ma già i nostri figli potrebbero incontrare Don Marco.
Sicuramente. Per esempio l'incontro di questa mattina fino adesso, cioè, io penso dai 13 anni in su potevano tranquillamente seguirlo, prendendo qualcosa di più, qualcosa di meno, e temo che non abbiano neanche lontanamente l'idea di cosa è stata la chiesa in Brasile nel 60, di cosa è stato il concilio, di com'era prima. Io veramente sento l'esigenza di dargli una scossa di quelle.
Spesso li sottovalutiamo, spesso li sottovalutiamo. Io ho la Bianca che ha 5 anni con me, ha visto Hotel Ruanda e ancora mi continua a chiedere gli Uto, i Tutsi, perché questo, perché quest'altro. Lo so che non potrà avere delle idee particolarmente, però certe volte secondo me gli diamo troppo una pappa da bambini ancora da omogenizzati. Questa è la sensazione che ho.
Questo è l'incontro di domani sera, questa breve presentazione che ho fatto su la BPE, ci tengo molto che ci siano i ragazzi, anche perché il video li aiuta anche in maniera più piacevole a seguire, ecco. Sarà abbastanza forte, ma io penso che sia, diciamo, utile che ci siano. Ecco, la seconda questione invece più diciamo ecclesiale, sulla questione proprio dell'ecclesialità, della comunione, ecco. Su questo tu l'hai già accennato, ma penso anche l'arrivo del nuovo vescovo dovrebbe aiutarci a reimpostare una chiesa che non può essere una chiesa che dirama ordini alla periferia, ma deve diventare una chiesa di comunione, di compartecipazione, di corresponsabilità. La parrocchia nostra abbiamo fatto un campo tutto con i giovani sulla responsabilità, ma poi nella chiesa non ne hanno nessuna, non vengono mai coinvolti, quindi che serve parlare di responsabilità se poi... Quindi anche come così gruppo dei diaconi, lettori accolti ai ministeri, penso dovremmo aiutare il vescovo ad andare in questa direzione con grande forza, insomma, fare in modo che le decisioni che riguardano tutti siano prese da tutti, no? Come si dice, per cui ci sia molta partecipazione. Mi sembra che il sogno di Donel del Camera andare in questa direzione ci può aiutare, insomma, a spingere ad andare in questa direzione.
Volevo dire solo una cosa, ho visto questa vita spezzata in due, la prima parte vissuta in una maniera completamente diversa dalla seconda parte, e cioè sottolineato che il bello è avvenuto nella seconda parte. Quindi noi, adesso io parlo dei cinquantenni, lì che ha cominciato la sua vita, no? 30 anni, 50 anni, e che molto spesso, come Don Vincenzo ci dice tante volte, il meglio l'abbiamo già dato. Questa è la nostra idea a volte di aver fatto già un percorso in meglio della nostra vita. Però ecco, dietro questo esempio magari capiamo che invece voi parlavate un po' del disinteresse dei giovani, è proprio questo che dobbiamo perseguire, cioè anche col giovane non dare l'idea di mollare, ci vuole una grande forza, ci vuole un grande coraggio. Penso anche che sostenersi sia molto importante, però anche molte prese di posizione, molte, non so, anche scelte ardite si possono fare, non so, fine è molto più difficile. Ecco, ci vogliono personaggi di questo genere per fare solitudine. Però ecco, l'idea che a 50 anni ancora abbiamo tanto da fare, tanto da dire, questo mi sembra importante.
Sì, bene, concetto, forse proprio riscoprire che possiamo sempre. Tra l'altro leggevo che la versione marciana dell'incontro di oggi di Gesù con il ricco, con il tale, qualcuno suppone che forse il giovane fosse lo stesso autore del Vangelo. E allora la storia non va a finire male, va a finire bene. Cioè lui in quel momento non lascia, ma poi lascia. Cioè, tutto sommato, ecco, i tempi, il tempo in cui sembra impossibile diventa il tempo della vera possibilità, perché tu apri spazio a lui, a Dio. Cioè il momento in cui ti senti proprio fallimentare, è il momento della grazia, cioè il momento in cui c'è la possibilità del salto di qualità, quindi di andare oltre, di tendere a quella perfezione, a quel perfezionamento del cammino, quel completamento del cammino, che se non c'è vanifica il cammino, perché il traguardo alla fine diventa importante. Anche la Chiesa oggi vive un momento, ci sembra impossibile cambiare, c'è un accomodamento, cioè, ma forse quando è impossibile si apre lo spazio della possibilità. Nessun 50 anni, 60 anni, veramente c'è sempre lo spazio di essere nuovi, c'è sempre lo spazio di vivere qualcosa di assolutamente inedito. Dovremmo avere questo entusiasmo ci aveva Don Elder. Don Elder dice una frase simpatica, dice: che cosa mi mantiene giovane? Il segreto della perenne gioventù del cuore, dell'anima, è avere una causa a cui dedicare la vita. Quello che ti fa costantemente giovane è l'ideale, sempre davanti, vivo, ravvivato. Se muore l'ideale, allora sei d'accordo, ti fermi. Ma se l'ideale era ravvivato, e lui lo ravvivava, l'Eucaristia era un momento in cui l'ideale si riproponeva con tutta la sua forza rivoluzionaria, per questo è rimasto giovane fino a 90 anni, cioè quella voglia di essere... Per quanto riguarda la comunione, no? la comunione e la solitudine, Don Elder era un uomo anche di grande relazione, proprio perdeva il tempo a dialogare, gli dava gusto la relazione, e quindi riusciva a coniugare questo rapporto strettissimo tra la solitudine e la comunione. Se non si è capace di stare soli, alla fine non è vero che stai con gli altri, non ci stai tu con tutta la tua ricchezza, la relazione diventa superficiale. Se invece dentro la relazione tu porti la densità di quello che sei, allora la relazione si fa ricca. Per questo bisogna sempre coniugare la solitudine in quel senso dello stare, del rifarsi, dello stare con Dio, del silenzio pieno, per una relazione molto più profonda con tutte e con tutti. Sulla sinodalità, magari sulla comunione, su riparliamo, poi magari possiamo anche approfondire. Al posto di fare un'altra figura, approfondire invece anche in un prossimo incontro, i risvolti per noi, per la nostra Chiesa e per la nostra vita.
È previsto, per volta di due figure è previsto un incontro successivo. Una sottolineatura. È evidente che sai anche trasmettere quella carica di mistica, c'è già questo personaggio, la cosa ovviamente mi colpisce molto, è una figura ovviamente straordinaria, però a me piace molto leggere questa figura in un contesto che è il nostro contesto, è una figura che dice a partire dalla nostra realtà, che è una realtà molto diversa da quella che da cui parto. La realtà del Brasile è una realtà tutto sommato molto distante, da noi tra l'altro a me personalmente sconosciuta. E allora contestualizzare significa prima fare una fotografia di in che mondo siamo, quali problematici ci siamo, perché in realtà non è la divisione est, ovest, nord, sud, ma c'è anche qualcosa di più e di diverso. Oggi credo che la realtà che viviamo è la difficoltà educativa e relazionale, il primo e sostanziale gruppo di problemi, la relazione e l'educazione. Questo è il contesto su cui questa figura debba insegnarci un metodo, perché ovviamente non può avere risposte nella nostra realtà, però ecco, se noi non partiamo dalla nostra realtà, non partiamo con quei piedi scalzi che abbiamo visto, ci mettiamo delle pantofole, perché ripeto, gran parte dei nostri problemi, il 90%, sono di questo genere qui, una incapacità relazionale nelle famiglie, con i figli, indipendentemente da queste figure. Cioè noi non abbiamo più messaggi educativi, ma non ce li abbiamo noi, quindi anche quando noi parliamo di Chiesa, pensiamo sempre che la Chiesa non è un vescovo, ma in realtà è quello che noi esprimiamo qui dentro. Allora anche i giudizi diventano un po' più equilibrati quando noi dobbiamo vedere per primi la responsabilità che abbiamo nei confronti dei figli. E noi cerchiamo sempre il grande personaggio che attiri figli. In realtà chi è questo grande personaggio se non Gesù Cristo? Che tutti abbiamo, che tutti facciamo finta di conoscere e che comunque è l'unica vera grande esperienza. Che, ripeto, Donoreste rischia di essere a volte un qualcosa di irraggiungibile, ma non una figura di riferimento. Sebbene è passato nella nostra parrocchia, ho visto che è stato visto quasi come un idolo, quasi una brava persona che sa dire delle parole buone. Non è considerato un comunista, però in realtà sono quelle persone che ti spaccano dentro se tu li ascolti. Allora partiamo con queste grandi figure, ma, e ovviamente dalla figura delle figure che è Gesù Cristo, però a partire dalla nostra realtà, perché se no rischiamo di passare dal sogno al delirio, e non è, la strada non è molto, molto distante. Il sogno è quello che ti lascia con un piede nella realtà, il delirio è semplicemente un desiderio che non ha i piedi per terra. Ripeto, facciamo tutti i discorsi, per esempio ho visto che ci hanno nel programma, ha rimesso anche Bruno Volpi con l'esperienza di Village di Erice. Bruno Volpi è venuto qua a dirci delle cose di straordinaria bellezza e ho visto che è stato colto solo l'aspetto del cosa fare. I grandi progetti, noi rischiamo di pensare ai grandi progetti e di dimenticare le relazioni, mentre Bruno Volpi ci voleva mettere coi piedi sulle relazioni. Cioè, non dobbiamo riunirci intorno ai progetti, ma intorno alla sostanza. Questo era così un cappello per dire quanto tengo alla realtà, perché è vero che noi il mondo è grande, però la pace, le cose grosse le costruiamo se le nostre famiglie hanno relazioni sane. Non vedo altre strade nella nostra realtà.
Invece a me ha colpito molto questa sua, diciamo, relazione con gli altri, cioè di grande rispetto dei sentimenti che provano gli altri. Quindi, cioè, c'è tanto da imparare in questa figura, perché come lui si relaziona con gli altri, anche noi possiamo, no, sanamente relazionarci bene, quindi esprimere sempre più sentimenti, no? Quindi mai vedere, cioè, con il comportamento esteriore, ma capire che i sentimenti, no, ci sono, quindi sono proprio dei sentimenti, vanno poi ricondotti a qualcosa di bello, di positivo. Per me sono invece delle figure che aiutano molto la relazione, anche le nostre famiglie. Perché se io racconto questo a mia figlia, cioè, no? Ha fatto del bene, forse no? Il bene fa bene. Quindi penso che siano delle cose molto belle da trasmettere con molta incisività. E penso che anche nel mondo della scuola, cioè i giovani hanno bisogno di queste figure, anche, quindi fare delle figure di queste. Cioè non è vero che sono così, insomma, scazzati, scusate la parola tra virgolette. Ma penso che siamo noi a dover sempre proporci con queste belle cose. Penso che questo sia la cosa più importante. Quello che dobbiamo fare noi non è vedere il negativo, perché il negativo c'è in noi, siamo pieni di belli limiti. Però insomma penso che noi stiamo lavorando per la relazione. Io conosco tante famiglie che, insomma, anche in questo momento stanno lavorando per la relazione, magari soffrono, però si impegnano per migliorare. Quindi, cioè, insomma, io penso, cioè, penso bisogna pensare positivo, ecco, mai pensare in negativo. E quindi questo poi si allarga, cioè non è che rimane soltanto il nostro nucleo, no?
Sì, diciamo, il rischio di trasformarli in eroi quindi persone che tu guardi, ma poi diciamo loro sono eroi, non è che ti impegnano. Invece dobbiamo essere attenti sempre a sentirli come esempi, cioè come stimolo, come diciamo ci rappresentano. Tirarli così vicino, no? Allora il lavoro di ermeneutica diventa importante, cioè leggere la nostra situazione per cogliere quello che da loro in questo nostro contesto è possibile comunque vivere, ecco. Perché c'è il rischio di contemplarli esteticamente, no? Il secolo scorso ci ha dato delle persone, delle figure straordinarie, proprio veramente che doni. Ma il rischio di, vabbè, nel secolo scorso, chiusi il secolo, la nostra è una realtà diversa, cioè è tutto sommato sentirci così lontani da ammirarli, ringraziare il Signore perché ci sono stati, e perdere invece il potenziale che hanno di catalizzarci, di trasformarci, di innalzarci, di farci trascendere la situazione che viviamo.
Dicevo che Marco, prima tra le altre cose, ha detto che la prospettiva in cui si muoveva in casa era una prospettiva che mi diceva moltissimo, guarda, operava lo spazio di mediazione sacerdotale, proprio il mondo in un certo senso, no? Mentre hai aggiunto che oggi sarebbe in atto una tendenza a ripristinare lo spessore di questo spazio, a restituire al sacerdote una capacità di mediazione tra Dio e tutto, che invece Don Elder avrebbe alterato in un certo modo, attribuendo questa mediazione alla Chiesa in senso totale, anziché al sacerdote. Ora vorrei chiederti, quando tu dici questo, a cosa pensi oggi? Quali sarebbero i fatti o le parole a livello locale, a livello nazionale, che ti suggeriscono questa lettura dell'opera?
Sì, diciamo, la prassi e anche alcuni documenti, alcuni interventi ultimi del Magistero, non soltanto pontificio, ma anche del Magistero nel senso più generale del termine, cioè quello che nell'onda del Concilio noi abbiamo sentito anche nel dialogo con gli altri cristiani protestanti soprattutto, è che Cristo è l'unico sacerdote della nuova alleanza. Lui è l'unico nuovo sacerdote, lui è il mediatore tra il cielo e la terra. Allora il sacerdote della nuova alleanza non ha più la consistenza del sacerdote dell'antica alleanza. Il sacerdote dell'antica alleanza era veramente il ponte che faceva incontrare il cielo e la terra. Cioè, se tu avevi i peccati, andavi dal sacerdote, il sacerdote ti metteva in relazione con Dio che ti perdonava i peccati. Ma senza quella mediazione sacerdotale non c'era la possibilità dell'incontro. Cristo Gesù è quello che viene a fare il ponte. Per cui il ponte è lui. Lui è il mediatore, lui è il sacerdote. Noi non abbiamo più densità in noi stessi, la nostra densità è lui, cioè nel momento in cui io celebro, non sono io che celebro, è Cristo che celebra, io sono il segno di lui. Nel momento in cui assolvo, non sono io che assolvo, è Cristo che assolve, quindi la mia consistenza è lui. Io sono schiacciato tra due poli, Cristo e la Chiesa. Cioè, vivo tra questi due poli, il mio servizio si dà tra questi due poli, cioè significo lui, Cristo, e ufficializzo la Chiesa, la rappresento tutta, agisco in nome della Chiesa. Ecco, in questo senso la mia consistenza non è in me, la trovo nella relazione con Cristo e con la Chiesa. Allora, Elder, Don Elder, come tantissimi altri, dicono: io con voi sono cristiano, per voi sono vescovo. Il mio essere vescovo è perché siate cristiani. Il mio sacerdozio è perché viva il sacerdozio universale dei fedeli. Per cui è il Christus Totus, capo e membra. È il Christus Totus, la grande mediazione. Ecco, in questo senso. Ecco.
Su questo, se non fosse il tempo, dovremmo dire principio.
Oggi, il problema è che oggi si torna invece a restituire troppa densità al ministero ordinato.
Dove lo vedi?
Dagli interventi ultimi, per esempio, c'è questa teologia fa fatica oggi a trovare cittadinanza negli istituti teologici. Lo sento per le contrapposizioni. Cioè, per esempio, il prete torna ad essere, tra virgolette, isolatamente imprescindibile, isolatamente. E questo è il problema. Cioè, il problema sta nel isolatamente imprescindibile. Ritorna ad aver peso, cioè ritorna la scaletta, la gerarchia chiara. Cioè, siccome si è avuto paura di questa proposta conciliare, oggi si ritorna dal peso. Adesso, proprio citarti i documenti uno per uno è complicato, sono molti, sono in numeri, e ti dico anche che questa è la sensazione che sento in giro quando i sacerdoti più giovani rivendicano questo loro posto. Noi invece rivendicavamo la trasparenza, il non esserci. Cioè, loro dicevano: prima era così, prima c'era il pastore e dietro la chiesa, e lui la conduceva, il pastore, il vescovo. Poi c'era il pastore dentro, cioè immerso, e alla fine questi si sono sposati così, spostati con Dio, che dice: davanti c'è il popolo e il pastore dietro quel popolo. Cioè, nel senso che non rivendicano, ma sentono che riescono ad essere vescovi nel momento in cui la Chiesa ha autonomia, cioè i laici hanno corresponsabilità. Ecco, questo è lo spostamento. Oggi si ritorna ad essere davanti, venite dietro. Perché una cosa chiara, questo la percepisco in tantissime discussioni, in tantissimi momenti, che ne so, c'è stato nella nostra diocesi. C'è stato quel teologo di Rimini che ci ha parlato nel convegno ultimo. Come si chiamava quel teologo di Rimini? Non questo, l'altro, che ci ha parlato dei laici
di Forlì.
Lui,
Angelo Assegnato.
Sì, per l'altro l'altro parlarci adesso dell'episcopato. Vabbè, ecco, lui ha sottolineato come il sacerdozio ministeriale è a servizio del sacerdozio universale. Cioè, il sacerdozio ministeriale è a servizio. Io sono prete, e la teologia cattolica ha sottolineato che io sono prete non funzionalmente, ma ontologicamente, in forza del sacramento, cioè sono configurato a Cristo capo, ma non per me, ma perché, diciamo, la grande finalità è perché il popolo sia tutto sacerdotale. Cioè il sacerdozio ministeriale a servizio di quello universale. E perché i battezzati vivono il battesimo che io sono prete. Oggi si ritorna lì, i battezzati sono battezzati se io sono prete, perché chi li battezza? Sono io. Chi li dà? Cioè, capisci? È diversa la prospettiva. Invece no, io sono prete perché i battezzati siano fino in fondo quelli che il Signore desidera, cioè vivano il loro battesimo. È in vista di questo grande obiettivo. Dopo è vero che all'interno io c'ho un servizio che è importante e non è funzionale, non è che oggi sono io prete, domani non so più io, chiamiamo lui, cioè nella teologia cattolica questo non è possibile, perché la teologia cattolica ha sempre sottolineato che è in forza del sacramento che io faccio questo servizio. Ma il grande obiettivo è il sacerdozio universale, e oggi sento che c'è un'inversione di tendenza. Come su questa linea oggi sento che c'è un po' un'inversione di tendenza. Per esempio, una volta questi si preoccupavano di più con questa semplicità, con questo spogliamento. Oggi, tutto sommato, come Chiesa, quindi tutti noi, tendiamo a ricontare molto per incidere, cioè ad avere potere per poi incidere sulla storia. Questi invece dicevano: meno potere abbiamo, più incidiamo. Cioè si spogliavano di prerogative, di privilegi, per essere davvero incisivi nella logica del regno di Dio, della visibilizzazione del regno, che è diversa dal contarsi, dall'essere struttura pesante. La logica del regno è quella del lievito, del seme, è qualcosa che è nascosto, si infiltra, cioè è da dentro che lavora, senza quasi esserci, non appare, ma è da sotto che lavora. Tanto che la preoccupazione di Gesù è: voi siete il sale, salate, cioè non perdete la vostra identità, però mescolate, vi dovete mescolare, non rimanere separati per non perdere la salinità, perché sennò non servite. Non perdete la salinità mescolandovi. È su questo che oggi facciamo fatica. Siamo in un momento in cui la tentazione è il riflusso, ricompattarsi per avere chiara l'identità, e ricompattarsi anche per recuperare un po' di potere a livello politico, culturale, in maniera da incidere di più. Io non so se riusciamo ad incidere di più, o c'è il rischio di incidere meno perché siamo, tra virgolette, meno nella logica del Vangelo. Cioè, perché nella logica del Vangelo, quando muori ti moltiplichi, se accetti di scomparire sei. Io sento che c'è un po' di inversione di tendenza. Per quanto riguarda il ministero sacerdotale, lo sento. Forse c'era, diciamo, ci sono state delle esagerazioni, no? Perché nei movimenti pendolari avviene così, no? A parte l'esagerazione infinita, allora e si ritorna dall'altra parte, troppa velocità. E credo che veramente il pendolo è arrivato lassù, lassù, lassù. Adesso è andata una botta, rischia di, se non lo fermiamo qui, ci riparo. Cioè, la tensione polare è costantemente da rifare. Perché il cristianesimo, poi alla fine, diceva il re degli ubacchi, il cristianesimo è proprio mantenere la tensione tra i due poli, una tensione che non è stabilita una volta per sempre, la devi costantemente rifare. Per esempio, la tensione tra l'agire e il pregare. Bisogna mantenere in tensione le due cose in maniera tale che la preghiera sia la fonte per l'azione, ma l'azione, se non nasce dalla preghiera, è attivismo, è pratica, è prassi, cioè la Chiesa diventa un'azienda. Quindi la tensione tra due poli, Dio e l'uomo. Epoche in cui le cattedrali gotiche ci hanno insegnato che se vuoi vedere Dio devi dimenticare l'uomo, la carne, i problemi, le schifezze. Un'altra epoca in cui invece ci siamo ricordati: se vuoi vedere Dio devi vedere l'uomo, e più è schifoso più lo intravedi, perché Dio si è fatto sputacchiato in Cristo Gesù. Ecco, questa tensione tra l'orizzontale e il verticale, tra il trascendente e l'immanente, tra il corpo e lo spirito, costantemente da rifare. E non c'è una regola stabilita, cioè bisogna rimettersi in ascolto di Dio costantemente come comunità, fratelli, rifare l'equilibrio, cioè rifare la tensione in maniera tale che l'energia scocca tra il polo positivo e negativo. Se elimini uno dei due poli, lì c'è il tradimento. Ecco. È in questo senso che mi sembra che questi uomini ci aiutino in questo momento, perché quello che io percepisco per l'esperienza che ho vissuto è che si sta ridando una botta al pendolo che va dall'altra parte. È questo.
Il ruolo dei diaconi, dei ministri in questo contesto diventa ancora più complicato. Se il ruolo degli sacerdoti da una parte adesso sta ridefinendo un po' la sua collocazione, no? Il ministro del popolo si mette dietro per spingere al ministro che si mette davanti, insomma. Il diaconato è nato proprio in quel contesto, no? Del Concilio Vaticano II, il diaconato, il ministero, il popolo di Dio corresponsabile, il popolo di Dio, no? Che assume le proprie responsabilità, il proprio autore, eccetera. Leggo io anch'io onestamente in questi ultimi anni già la difficoltà, no, essendo una dimensione nuova per il diaconato, 30 anni credo che siano nulla, no, nella storia della Chiesa, no, in questo tempo questa riflessione sulla figura del diaconato, questo cambiamento in corso che si sta avvenendo scomussano ancora di più le carte di questa figura del diaconato nato per, no, si diceva nato per le messe, per il servizio, no? Contato l'attenzione agli ultimi, era nato lì, in questi ultimi tempi si sta spostando completamente questa posizione. Abbiamo poi discusso ultimamente all'incontro da San Patagnano, in cui il servizio delle messe in fondo non è a quello che si voleva dai diaconi, dai ministri, è qualcos'altro. C'entra qualcosa tutto questo cambiamento con questa.
Dunque, per quanto riguarda la concezione del sacramento, è la stessa del presbitero, uguale identica. Cioè il diacono è sacramento di Cristo servo, è il segno di Cristo servo. E quindi è uno che dovrebbe aiutare i fratelli e le sorelle, tutta la Chiesa, a capire che tra di noi non può essere così chi è grande spadroneggia. Tra di noi chi vuole essere grande si fa ultimo. Quindi il diacono è uno che sacramentalmente, per la forza del sacramento, aiuta la Chiesa ad essere comunità di fratelli e di sorelle che si servono e che insieme servono il mondo, servono la causa del regno. La logica è la stessa, cioè tu non hai consistenza in te, è in forza del sacramento, tu sei schiacciato ugualmente tra i due poli, ugualmente tra il polo di Cristo servo, più ti fai vuoto più lui appare attraverso di te, più ti lasci trasformare da lui e ravvivi il sacramento che hai ricevuto e più diventi trasparente di lui, e sei schiacciato anche tra l'altro polo che è la Chiesa. Cioè tu vivi perché tutti noi siamo servi, anche io credo, tanto che qualcuno ha detto quando sono morti i diaconi, cioè nel senso che sono scomparsi come triade, cioè dalla triade, che è successo? Che i vescovi hanno incominciato a comandare di più, ad utilizzare un'autorità che qualche volta era proprio dispotica, e i preti ugualmente, ad essere il segno della, a presiedere proprio dall'alto al basso, perché il diacono nella triade doveva ricordare anche al vescovo e anche al prete che si comanda quando si è servi, cioè quando si scompare sotto, allora sì. Quindi diciamo la mancanza nella triade del diaconato permanente forse ha diciamo favorito l'esercizio della presidenza non più come servizio ma anche come un potere effettivo sopra. Vabbè, questo sono. Quindi il diacono come il prete è tra i due poli, Cristo e la comunità, ok? Poi per quanto riguarda l'esercizio del ministero, io credo che il diaconato è più aperto di quanto invece lo sia il presbiterato e l'episcopato, più aperto, nel senso che può essere vissuto in maniera un po' più creativa, rispondendo di più al bisogno. Una delle ipotesi è che il diacono non era quello degli Atti 6, Ma il diacono è quello delle comunità paoline, è il missionario, era l'evangelizzatore missionario. Il diacono era uno che, diciamo, faceva quello che poi fa Stefano, fa Filippo, annunciava la parola andando in giro. Per questo oggi si recupera anche questa dimensione del diacono, il diacono che è l'evangelizzatore, il servo della parola, perché la carità nasce da lì. Ma anche il diacono è poi fattivamente, concretamente, nelle comunità, quello che organizza il servizio, quello che per esempio distribuisce e tiene l'economia per il servizio ai più poveri. Quindi il diacono, il diaconato come ministero non deve essere irrigidito dentro un padrone, dentro uno schema, deve rimanere un po' più aperto, in maniera tale che si collochi nel contesto con più libertà. L'idea è sempre quella di evidenziare Cristo servo, quindi la dimensione di servizio, di tutto quello che facciamo e di tutto quello che siamo. Da noi si è esplicitato nel triplice servizio della carità, della parola, cercando di non clericalizzare gli altri. Oggi forse questa dialettica è su questo, no? E anche sulla concezione, sul problema di non fare attività caritativa come agenzia sociale, ma di fare attività caritativa a partire dal Vangelo. Il Vangelo che ci spinge. Noi non ci contrapponiamo ad un'organizzazione, diciamo, che fa attività caritativa mossa da ideologie, da sogni. Noi amiamo perché siamo amati da Cristo, cioè quello che ci spinge è l'amore di Cristo, per cui lo facciamo per amore di Cristo. La preoccupazione che si faccia all'interno della Chiesa, sociologismo, porta a ridire: guarda che il diacono non è che soltanto fa la carità, il diacono è uno che deve annunciare la parola, uno che celebra l'Eucaristia insieme alla comunità. Cioè, credo che oggi la preoccupazione è un po' questa, no? Perché c'è stato un movimento pendolare che ci ha portato, per esempio, a dire che il paradiso di là non esiste, bisogna costruirlo qui. Era il sociologismo, era l'orizzontalismo, era la perdita di questa dimensione trascendente, che questi grandi invece non hanno mai, in nessun momento, perso di vista. Cioè Donel Der Camara non ha mai fatto politica come un politico.
Arriva un diacono.
Eccolo.
Da dipendere. Se era il vino che dicevo grazie. Grazie per me.
C'è un paio di Gabriel Diacono tra sociologismo e clericalismo, insomma, le pressioni che avrebbe.
Dove sono?
Per riprendere quello che diceva Samuele, la disposizione recente del Papa che ha consentito di ritornare al prete a celebrare rivolto con le spalle al popolo, sembra l'esempio più evidente di quelli che dicevi prima, cioè del prete che si rapporta con Dio e il popolo che si rapporta col prete e non con Dio, cioè di nuovo il mediatore dell'Antico Testamento.
Sì. Anche il popolo si rapporta con Dio attraverso il prete, comunque diciamo.
Può essere dovuto a un pendolarismo, dovuto magari a celebrazioni, come non capisco più chi era il prete, che però mi sembra francamente che non era una celebrazione, sicuramente non delle nostre comunità, forse di qualche comunità.
Però sì, l'esempio calza. Va bene.
Alla luce di tutto questo discorso, no? Queste grandi figure, questi grandi profeti, che poi sono molto semplici, perché praticamente leggendo le frasi si vede il Vangelo, cioè, potremmo farlo tutti quanti noi se si visse il Vangelo. Cioè, non è che sono molto conosciuti, però magari parte di questi anni. Cosa incidono nella Chiesa di oggi? Cosa possono? Cioè, nel momento che non vengono conosciuti, Don Benzi è conosciuto anche in Italia, no? Quindi è una figura per cui può portare, ma una figura come questa o altri profeti come questi, nel momento che la Chiesa li dimentica, che non li fa conoscere, cosa incide?
Incide molto, impoveriscono la Chiesa.
In questo momento non incidono.
Sì, se si ha paura della profezia, che l'istituzione tende sempre ad avere un po' paura della profezia, perché la profezia obbliga l'istituzione a rimettersi sempre in discussione. Però ecco, approfondiamo magari il prossimo incontro, se Dio vuole, speriamo mercoledì, perché se domani ci dà una giornata di sole facciamo il scampinaggio.